Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti parlando di un tema a noi molto caro, il lavoro in carcere come strumento principale di riabilitazione e reinserimento. Un mese fa circa è stato firmato un protocollo d'intesa nella casa circondariale di Parma tra il comune, gli istituti penitenziari, l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Ministero della Giustizia e l'Unione Parmense degli Industriali. Tra gli obiettivi anche la realizzazione di uno statuto del lavoro dei detenuti per equipararli ai lavoratori del medesimo settore. Alla presentazione di questo protocollo ha partecipato anche Alfonso Luzzi, consigliere del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e da marzo scorso anche presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. A lui abbiamo chiesto di spiegarci questo protocollo. Ascoltiamo.
Innanzitutto ci tengo a precisare che ho partecipato alla presentazione di questo protocollo insieme alle istituzioni, al sindaco del comune di Parma, al presidente dell'associazione degli industriali, proprio perché questo protocollo nasce da un'idea che è venuta tra i detenuti del carcere di Parma e il CEFAL, che è l'ente di formazione promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Bologna, in occasione di un corso di formazione sulla rilegatoria. Da questa idea è nato un protocollo che si prefigge di offrire un'opportunità di formazione e poi lavorativa ai detenuti e dagli ex detenuti, con lo scopo di accompagnare, di affiancare queste persone attraverso uno sportello di orientamento al lavoro.
Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nell'offrire opportunità di formazione e poi contratti di lavoro a detenuti ed ex detenuti? Penso all'organizzazione o anche magari al pregiudizio che c'è in una parte del mondo del lavoro.
La barriera culturale che c'è non è solamente tra i detenuti e il mondo del lavoro, ma forse è una barriera culturale più ampia tra i detenuti e la società esterna, che considera probabilmente la vita dei detenuti estranea a se stessa. E questo è il pregiudizio di fondo che bisogna superare per andare a trasformare il concetto di pena da esclusione a quella di intraprendere un percorso di inserimento lavorativo e di riabilitazione vera. C'è sicuramente una serie di problemi. Uno che abbiamo riscontrato è quello dell'assenza di una profilatura dei detenuti, una profilatura che consenta di poter avere un quadro di quelle che sono le loro professionalità, i loro titoli di studio. Oltre il 50% dei detenuti non si ha contezza di quelle che sono le loro esperienze precedenti lavorative o i titoli di studio che hanno.
Tra le novità previste da questo protocollo c'è l'istituzione di uno sportello di orientamento al lavoro dedicato agli istituti di pena. Come funzionerà?
Sarà fondamentale questa azione di matching tra il tessuto lavorativo del territorio al fine di svolgere un'azione mirata di formazione che possa poi essere recettiva per le imprese dell'area.
Un'altra delle novità previste è la costituzione di una cabina di regia che monitori l'effettività dei percorsi di inclusione che vengono intrapresi. Quanto è importante la rete in iniziative come questa?
Io credo che sia fondamentale. Tra l'altro questo dell'esperienza di Parma, e per quello sono andato anche nella mia veste di consigliere del CNEL, è all'interno di un progetto più ampio. Il progetto è denominato Recidiva Zero, che nasce a seguito di un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero di Grazia e Giustizia e il CNEL, che ha come scopo proprio quello di abbattere la recidiva. E per poter raggiungere questo obiettivo sarà necessario mettere a sistema tutte quelle che sono le parti che possono essere investite. Quindi, pertanto, all'interno del sistema ci saranno le istituzioni locali, ci sarà il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero del Lavoro, ma ci saranno anche altri soggetti per poter creare un nuovo sistema di gestione. Se riuscissimo a raggiungere anche parzialmente l'obiettivo di abbattimento, di riduzione della recidiva, pensiamo a quello che potrebbe essere il positivo impatto che un'azione di questo genere potrebbe portare nel sovraffollato sistema carcerario italiano.
Quindi questo protocollo, che vede la partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati che lavoreranno insieme, sarà d'esempio anche per altri territori, un modello replicabile applicabile altrove?
Sarà un esempio, sicuramente sarà portato questo protocollo sotto con la cabina di regia del CNEL e con l'accordo con il Ministero di Grazia e Giustizia su tutti i 189 istituti penitenziari italiani. Questo è l'obiettivo. Dopo la profilatura ci saranno corsi di formazione fatti con universitari, con istituti superiori, ci sarà un mirato inserimento lavorativo dei detenuti, ci saranno gli accordi con le associazioni imprenditori o datoriali che ci sono nel territorio e ci sarà l'azione di matching, come abbiamo detto, che sarà svolta da agenzie del lavoro e dai centri dell'impiego.
E andiamo nella casa di reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone, dove qualche giorno fa si è svolta l'inaugurazione della cinostruttura realizzata per il progetto Cerbero. La cerimonia di consegna degli attestati di operatore di canile ai primi 12 detenuti collaboratori di giustizia che si sono formati nell'ambito del progetto e l'assegnazione di una borsa di studio al partecipante più meritevole, messa a disposizione dall'Università Popolare di Scienze della Formazione Cinotecnica di Empoli. C'era per noi il collega e fondatore dei Cellanti, Davide Dionisi, che ha raccolto la testimonianza della direttrice dottoressa Anna Angeletti.
Cerbero è stato proposto dal dirigente della polizia penitenziaria che si occupa delle unità cinofili all'interno del provveditorato. La proposta mi è pervenuta e io l'ho accettata perché ritenevo già da subito che sarebbe stato un successo trattamentale. Avevamo la zona dove poterlo fare, avevamo già la colonia agricola, quindi la convenzione con la ASL di Anagni. Io ho accettato perché sapevo che sarebbe stato un successo, perché a livello trattamentale aveva una valenza veramente pregnante rispetto ai detenuti collaboratori di giustizia che sono presenti qui a Paliano. Ha dato loro la possibilità di avere un rapporto con la animale, ha dato luogo a quella loro anche affettività. Io ho visto come gestivano i cani, perché la loro scelta ha comportato anche delle rinunce familiari, quindi spiegare le loro potenzialità anche a livello affettivo nei confronti di questi cani che sanno benissimo dove poi andranno e che funzione sociale avranno. Quindi questo è un progetto che ha larghissima valenza trattamentale ed è un esempio di buone prassi dell'amministrazione, perché noi l'abbiamo fatto all'interno delle risorse, quindi significa che noi le abbiamo le risorse per poterlo fare anche a livello trattamentale. È stato un tutt'uno, tutta una parte, tra volontariato, polizia, direzione, ed è stato un successo.
Come si svilupperà adesso questo progetto? Che futuro i ragazzi avranno, avendo acquisito oggi una certificazione ufficiale?
Verranno in pratica con i cuccioli che nasceranno a luglio, a giugno, quando nasceranno, e dovranno prendersi cura dei cuccioli, avranno un diploma che gli consentirà anche fuori di poter addestrare i cani, e questa opportunità gli è stata data dalle stesse risorse dell'amministrazione, che ha trovato in se stessa le risorse agganciandosi al volontariato esterno. E quando è così è una vittoria, è la vera solidarietà, è la istituzione che la pena tende alla rieducazione.
Quando lei si è presentata ai ragazzi dicendo: guardate, allora io ho intenzione di promuovere questo progetto, qual è stata la loro reazione?
Allora, noi l'abbiamo convocati tutti in anticipo, avevamo già individuato quali erano i detenuti che avrebbero fruito di questo progetto, erano già tutti permessanti, coloro che stanno comunque andando fuori, che stanno andando verso la loro nuova vita, e quindi abbiamo selezionato loro proprio come possibilità di crescere ulteriormente all'esterno. Abbiamo presentato il progetto chiedendo la loro partecipazione. Alcuni sono rimasti un po' così, ad altri hanno aderito in modo proprio gioioso, e infatti le persone che hanno aderito già dall'inizio sono quelle che poi hanno avuto un maggiore successo proprio a livello didattico. C'è stata una adesione dapprima un po' sorpresi, se devo dire, però alcuni hanno mostrato subito la contentezza di questo progetto. Non ne sono rimasti, come si dice, Dio che sarà, alcuni, ma quelli che poi hanno avuto il successo erano quelli che grazie si avvisano da tutti la mano. Ed è stato bello questo incontro, perché è veramente la funzione rieducativa della pena. Io non ero il direttore, eravamo un gruppo che gli promuove un progetto rieducativo, ce l'abbiamo queste possibilità.
Il progetto Cerbero è nato dalla collaborazione tra l'istituto di pena e il servizio Cino del provveditorato per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, con l'obiettivo di attivare negli ospiti della struttura un coinvolgimento emozionale capace di generare una spontanea revisione critica del proprio vissuto. Nel concreto, i detenuti partecipanti hanno imparato le tecniche di corretta gestione delle cucciolate e della cura dei cani pastore belga e pastore tedesco attualmente ospitati presso l'infrastruttura appositamente creata. ricevendo al termine del percorso di formazione la qualifica di Dog Center Technician. Davide Dionisi ha intervistato Alfredo Proietti, dirigente della Polizia Penitenziaria che si occupa del reparto cinofili del distretto Lazio, Abruzzo e Molise. Ascoltiamo.
Lei ha preso per mano, diciamo, un gruppo di ragazzi. Quanti sono innanzitutto?
12 ragazzi.
Come è stata questa esperienza per lei e come è riuscito ad accompagnare questi ragazzi che sono ospiti particolari, no?
Innanzitutto conosco, per la mia funzione, conosco tutti gli istituti del distretto. Mi sono approcciato in questo carcere perché ho proseguito la tradizione cinofila di questo istituto. Qua negli anni 80 erano presenti circa 30 cani pastoreschi di razza con il pedigree. Nella mia funzione come poliziotto penitenziario sono parte integrante del trattamento, ho ritenuto opportuno dare una possibilità a questo sito e introducendo due fattrici di razza, in questo caso una pastore tedesca e una pastore belga malinois, per appunto fare delle cucciolate e fare dei cani di razza da avviare successivamente all'utilità. Potrebbero essere cani a ricerca in superficie, su macerie, in caso di terremoti, cani guida per ciechi, dipende qual è l'ente che seleziona il cane, protezione civile, polizia penitenziaria, carabinieri, polizia, insomma il cane poi andrà addestrato e in questa fase i detenuti si sono occupati del canile e si occuperanno dei cuccioli. Successivamente avrò un gruppo di volontari che mi daranno una mano a portare i cani all'esterno e farli socializzare con il mondo esterno, perché un cane che cresce dentro un box è un cane che potrebbe avere delle fobie, potrebbe avere delle paure, potrebbe aggredire.
Com'è lavorare con questi ragazzi?
Mi sono trovato molto bene perché durante la mia lunga carriera anche come comandante del reparto ho trovato molte anime all'interno degli istituti, anime che si erano perse momentaneamente. Tendere una mano e dare una possibilità spesso recuperi dalle persone.
Comandante, perché consigliare questo tipo di esperienza anche in altri istituti?
In questa fattispecie già ho pensato di rilanciare questo progetto in altre sedi, sempre se l'amministrazione o le istituzioni mi daranno una mano. Vorrei mettere a contatto dei detenuti, delle persone che hanno magari qualche problemino di adattamento, facendo recuperare cani disadattati, facendo un percorso mirato con l'università e con le persone giuste, anche io, la polizia penitenziaria, di farli crescere insieme, di recuperarli tutti e due.
E cambiamo argomento. Il 16 maggio scorso è uscito il film Nati Pregiudicati, scritto e diretto dal regista napoletano Stefano Cerbone, in collaborazione con alcuni detenuti della sezione Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Secondigliano, a Napoli appunto. Il titolo è formato da un gioco di parole sull'essere predestinati alla criminalità, come a volte sembrano essere i giovani che vengono da certe periferie, mentre i temi affrontati nella pellicola, visibile nei cinema del circuito UCI a Napoli, Roma e Milano, sono tanti, dal fascino della camorra alla dispersione scolastica fino al rapporto padre-figlio. È proprio il regista Stefano Cerbone a raccontarci com'è nata quest'idea.
Premesso che provengo dal quartiere Secondigliano, certe storie sono all'ordine del giorno. Volevo fare qualcosa per il mio quartiere perché dal momento in cui sono diventato padre ho iniziato ad avere una certa empatia, ho iniziato ad amare, non so perché, di più le mie origini, perché io sono stato sempre uno che ha viaggiato, si è allontanato dal quartiere per cercare di cambiare vita e fortunatamente ci sono riuscito. Io sono stato invitato ad un evento teatrale presso il penitenziario e assistendo allo spettacolo teatrale di un amico regista sono riuscito a confrontarmi con i detenuti.
Il film racconta la storia di Janet e Marinella, due ragazze che vivono nel quartiere Ponticelli, amiche inseparabili finché sarà l'ennesima faida di camorra a separarle perché appartenenti a due famiglie rivali. Anche lei proviene dalla periferia. Com'è nascere e vivere in certe zone? Quanto è ancora determinante per il proprio destino?
Il territorio ti inietta una certa mentalità, una certa cultura, un certo modo di pensare. Soprattutto il territorio della periferia ti estranea, ti emargina, quindi automaticamente hai difficoltà a crescere, a pensare in un certo modo, parti sempre indietro, non sei mai uguale agli altri. Questo senso di abbandono, perché purtroppo nella periferia mancano le istituzioni, sempre ti porta a crescere, a nutrire un bisogno di appartenenza, di dover necessariamente far parte di qualcosa, perché da solo non ti basti. Il modello vincente è solo il camorrista.
Nati Pregiudicati è stato presentato in anteprima all'interno del carcere, che si trova tra l'altro in una delle zone a più ampia dispersione scolastica di Napoli. In tutto il comune, secondo i dati aggiornati all'anno scolastico 2022-2023, sono 2000 i bambini che non vanno a scuola. Ecco, come mai avete scelto di presentare il film proprio lì?
Da bambino, quando passavo fuori al penitenziario, per noi scugnizzi di Secondigliano, quello è un emblema della fine di una scelta di vita. Noi potevamo decidere di scegliere e di allontanarci da certi contesti, da certi modi di pensare. Il carcere di Secondigliano è stata una mia scelta perché, provenendo da quel quartiere, volevo parlare al mio territorio in quel modo e soprattutto ai giovani. Io ho deciso, unitamente ai detenuti, di portare al di fuori del carcere questo messaggio, un messaggio di legalità, di rinascita. Quando un messaggio arriva da chi ha sbagliato ai giovani delle periferie arriva in modo molto più forte. Il nostro progetto continuerà nei carceri e nelle scuole ed io porterò con me anche poliziotti, collaboratori di giustizia, ex delinquenti, perché attraverso il loro messaggio soltanto sono sicuro che arriva a destinazione questa idea.
Al termine della presentazione in carcere è seguito un dibattito sul tema dell'educazione dei figli in contesti cosiddetti a rischio. Che fotografia ne è uscita?
Nel carcere, che è considerata la discarica umana del nostro paese, io sono riuscito a creare un momento di democrazia vera, perché insieme ai detenuti, coloro che hanno sbagliato, che hanno infranto la legge, io sono riuscito a portare anche esponenti delle istituzioni.
Nel film hanno recitato anche ragazzi nel quartiere, attori non professionisti e figli di detenuti. Secondo lei il cinema, come altre arti espressive, per queste persone può costituire uno sbocco di lavoro, un modo per avvicinarsi alla cultura o per capire da che parte stare, o anche semplicemente una terapia?
Il cinema ha una responsabilità importantissima, perché come tutte le arti è una comunicazione, un'espressione di pensiero, di idee, di chi lo pone in essere, di chi lo scrive. Io credo fortemente nella forza dei messaggi dei film. Bisogna fare veramente molta attenzione a ciò che si scrive, a ciò che si rappresenta. Questo, soprattutto in certi territori, potrebbe rappresentare un'altra strada per la rinascita. Io la parola rinascita la dico, la ripeto, perché è una parola che mi appartiene tanto e sono convinto di poterla cucire addosso anche a tanti scugnizzi dei quartieri, quelli di serie B.
Era il Natale del 2017 quando, tra i tanti personaggi entrati nel carcere femminile di Rebibbia a Roma per servire e condividere con le detenute un pranzo di festa, c'era anche Franco Di Mare, il giornalista Rai, per anni inviato di guerra, prematuramente scomparso il 17 maggio scorso, i cui funerali si sono tenuti a Roma il 20 maggio. Tra le detenute che parteciparono a questo pranzo, anche Anna Maria Repichini, oggi agli arresti domiciliari, che ha voluto offrire ai cellanti il suo ricordo di quel giorno e raccontare come mai Franco Di Mare la colpì così tanto per la sua semplicità e simpatia.
M'ha colpito in maniera particolare perché, essendo un giornalista, era poco conosciuto, perché praticamente nel carcere femminile di Rebibbia ci sono molte ragazze rom, molte straniere, e che magari Franco Di Mare proprio non lo conosceva, magari l'artista, il cantante, l'hanno visto nei film, le cose. E Franco Di Mare, essendo un giornalista, tanti non seguivano questo e quindi non lo conoscevano. Ma sto signore che simpatico, chi è? Guarda, è un giornalista molto famoso, si chiama Franco Di Mare. Quindi niente, poi sempre così, molto veloce, molto svelto, ha colpito. Conoscevo la sua bravura come inviato di guerra, sono cose già dette ampiamente, non è che serve che lo dica io, ma ha colpito la sua semplicità, sapendo il grande personaggio che era e la sua simpatia.
Era la prima volta che lei sappia che veniva a Rebibbia?
Sì, perché ogni anno, almeno finché ci sono stata io, 23 si faceva questo pranzo a Rebibbia femminile, tanti artisti, tante persone hanno sempre allietato questa giornata, meno che ricordi io, se non è andato anni prima non lo so.
Nella confusione del pranzo di festa riuscì a parlarci e se sì cosa le disse?
Niente, io mi sono soltanto con lui, ma proprio qualche attimo, è stato un sorriso, una stretta di mano, facendogli complimenti per il lavoro che faceva. E poi mi ricordo che disse le parole, ma quelle che ha detto a me l'ha detto un po' a tante persone: coraggio, la vita è bella, dandoci speranza e forza per andare avanti. Questo è stato il suo messaggio.
Qual era il suo modo di porsi con voi ospiti?
Con la semplicità di tutti, anche gli altri, come se sembrava che avesse fatto sempre un lavoro anche di servire la gente, della sua napolitanità. Sto sorridendo, dicete sei voi che mi fate felice a me, spero che sia stato bravo a servizi, che te ne ho data troppo poco oppure troppa, così scherzando.
Perché ricorda questa presenza con particolare affetto?
morto, tanto da contattare Cellanti e volerci offrire questo suo racconto.
Perché è morto troppo presto, perché l'ho seguito appunto anche nella sua malattia, una delle ultime interviste che ha fatto, si lamentava giustamente perché chiedeva alla RAI di donare della documentazione delle cose che lui aveva fatto come inviato di guerra appunto nei posti dove possibilmente poteva anche presumibilmente avere contratto questa grave malattia, ma è comunque era stato lasciato un po' solo e quindi mi è venuto in mente appunto quel giorno, lo volevo anche io dare. Ognuno avrà il suo ricordo di Franco Di Mare, di quando ha adottato la figlia, di essersi messo insieme con la moglie che poi ha sposato pochi giorni prima. Io ho sto bel ricordo e lo volevo rendere noto.
Un grande inviato di guerra che invece nella vita era portatore di pace e di riconciliazione, come chi ha voglia di mettersi in gioco e di passare un Natale in carcere?
Sì, lui è sempre stato, da quello che so io, da quello che ho letto io, non ha mai avuto discriminazioni verso la gente, appunto i detenuti, gli ultimi, le persone appunto in guerra. Io penso che se lui avrebbe potuto, chissà quanti ne avrebbe adottati dei bambini e comunque chissà quante altre cose ha fatto che solo lui sa e solo chi gli sta vicino sa.
E ora qualche notizia in breve. Gli studenti della Casa Circondariale di Treviso esporranno in una mostra parte del materiale pittorico, letterario e musicale prodotto nel corso degli ultimi 2 anni. In questa mostra, che vuole essere anche un ponte sociale tra il carcere e il mondo esterno, si racconta la persona attraverso la cultura e i luoghi d'origine, ma anche attraverso gli stati d'animo e i pensieri legati alla reclusione. La direzione della Casa Circondariale di Lucca e una delegazione della Polizia Penitenziaria in servizio all'interno della struttura ha donato al reparto di pediatria dell'ospedale cittadino San Luca una speciale bilancia capace di valutare non solo il peso ma anche la composizione corporea del bambino, agevolando così le diagnosi di sindrome metabolica e obesità. Ora una notizia dall'estero. È stato siglato un nuovo accordo tra Italia ed El Salvador in materia di giustizia riparativa. Il progetto si chiama Riqualificazione e prove di connessione, le tecnologie al servizio della direzione dei centri penali. È finanziato con 1,5 milioni di euro dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e mira a rafforzare la telemedicina in 5 centri penali del paese, con particolare attenzione alla popolazione carceraria femminile e ai bambini nati da madri detenute. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Di certi quell'ambiente. felice ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Se ci dobbiamo ribellare,
poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
La notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi,